Sconfinamenti. Cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.
Buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori di Sconfinamenti, qui Ornella Serafini dai microfoni della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia. Grazie subito a chi cura il programma, Massimo Gobessi, e oggi cura anche la regia. E grazie a chi ci permette di andare in onda, per la parte tecnica, Walter Vidonis. Allora, la puntata di oggi, Sconfinamenti, apre subito una finestra sul quotidiano italiano dell'Istria, del Quarnero, La Voce del Popolo, della casa editrice Edit di Fiume, perché domani in edicola vi sarà l'inserto Dentro Fiume e noi dovremmo avere la responsabile che cura l'inserto, Patrizia Lalic. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve.
Salve, allora noi, Patrizia Lalic, siamo curiosi di chiederle quali saranno i contenuti dell'inserto Dentro Fiume che uscirà domani con La Voce del Popolo.
I nostri lettori nel numero di domani potranno leggere dei vari aiuti finanziari arrivati a Fiume grazie ai fondi europei. E grazie a questi aiuti prosegue il programma di rifacimento di facciate e tetti di scuole. Si tratta di un aiuto finanziario non indifferente, visto che la città di Fiume dal 2010 ad oggi è riuscita ad ottenere quasi 204 milioni di euro a fondo perduto. E da una ricerca inoltre condotta dall'Associazione delle Città in occasione del quinto anniversario dall'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, è emerso infatti che il capoluogo quarnerino figura al primo posto tra le unità di autogoverno locale e regionale per numero di progetti concordati. E parte di questi mezzi finanziari appunto sono stati investiti per la riqualificazione energetica di scuole e asili che versavano in uno stato, diciamo, ormai decadente. Finora sono stati ristrutturati 15 edifici, mentre l'anno prossimo sono in piano altri 6, tra cui pure la palazzina che ospita il Museo Civico. E nell'inserto si parla, come sempre, le pagine dedicate a Fiume 2020, capitale europea della cultura. Continua la promozione internazionale del progetto. Nei mesi scorsi è stato presentato dal sindaco di Fiume, Voico Obersnel, in Giappone, a Tokyo, precisamente all'ITP di Berlino, la maggiore fiera e mercato d'affari dell'industria del turismo, nonché a Belgrado e a Dublino. Inoltre i responsabili di Fiume 2020 hanno bandito un invito pubblico per programmi culturali e artistici che verrebbero realizzati nel periodo dal 1 febbraio al 31 dicembre del 2020. Per quanto concerne invece gli appuntamenti del mese, ad aprile ritorna quest'anno per il 23° anno consecutivo la manifestazione sportiva più popolare, diciamo, del capoluogo quarnerino, che è la maratona Homositech, ossia Andiamo Tutti a Correre, che si svolge nell'ambito del Festival dello Sport e della Ricreazione e che prenderà il via domani con una particolare corsa per la scalinata di Tersatto. Infatti i concorrenti dovranno percorrere in salita 539 scalini. E tra gli appuntamenti da annoverare ancora la prima del dramma italiano, che andrà in scena il 25 aprile con lo spettacolo Effetto Farfalla, realizzato in collaborazione con la Confraternita del Chianti. Ecco, questo in breve linea i contenuti dell'inserto di domani.
Benissimo, allora ringrazio Patrizia Lalic per averci dato questa anticipazione sull'uscita dell'inserto Dentro Fiume, appunto, che uscirà domani con il quotidiano La Voce del Popolo. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Bene, io ricordo ai nostri ascoltatori che per poter sfogliare tutte le pubblicazioni dell'Edit in versione digitale basta abbonarsi a Edit Digital. Che cos'è Edit Digital? È un servizio che ti permette di sfogliare La Voce del Popolo, tutti gli speciali come Panorama, Arcobaleno, La Battana, tutte le altre pubblicazioni Edit direttamente sul tuo computer, sul tablet o sullo smartphone. Quali sono i dispositivi compatibili? Edit Digital può essere usato su qualsiasi computer dotato dei principali browser e di connessioni web andando sul sito editdigital.hr. I contenuti disponibili sono La voce del popolo del giorno con i 30 numeri precedenti, tutti gli inserti in più come ad esempio In più economia, le varie edizioni del quindicinale Panorama e della rivista per ragazzi Arcobaleno e gli inserti appunto dentro e qui. Sono presenti, ricordiamo, anche sui social Facebook e Twitter, basta cercare La voce del popolo, ad esempio facebook.com/edit.lavoce. Benissimo, e io direi, prima di entrare nell'argomento di oggi, direi di ascoltare un primo brano musicale. Per oggi ho scelto un album di Pino Daniele che si chiama Passa o tiempo e che fa, ed è dedicato ai primi anni, proprio ai primi brani storici di Pino Daniele. Iniziamo con un brano che a me sta molto a cuore e che si intitola Quando chiove.
E te sento fuori in scine scala, i corsi senza guardare. E te vedo tutte le giorni, correre e ne va faticare. Appunto dire giù, è lontana se ne va. Da vita così, e da stipa per lui. E aspetta che chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Fa scura e parla luna e te viesta e passa via. Per te ogni cosa può parlare, ma te resta ne parola e o scorne te mondrà. Ma passando cocca runa botta l'occhio se ne va. E aspetta che chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare.
Eccoci qua nuovamente in studio. Io sono veramente ricca oggi, ricca di ospiti, perché siamo in tantissimi, siamo ben in 5 persone qui dentro e tutte donne. Allora, io inizio a presentarvi gli ospiti, quindi alla mia destra vi dico anche qual è la sistemazione. No, dai, vi presento solo le persone. Allora, la dottoressa Laura Capuzzo, che è stata per 30 anni giornalista dell'ANSA ed è segretario generale dell'Associazione di volontariato culturale Radici e Futuro. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Poi ben trovata la professoressa Evelina Battageli, ex docente del liceo Petrarca e socia volontaria dell'associazione Radici e Futuro. Ben trovata.
Buon pomeriggio.
E un ben trovata anche la professoressa Daniela Picamus del liceo Carducci Dante, docente di italiano e latino, ben trovata.
Buon pomeriggio, grazie.
E abbiamo anche una studentessa, perché di un progetto parleremo, che ha visto proprio protagonisti, ragazzi. E quindi do il benvenuto a Teresa Fornasaro della quinta D del liceo Carducci Dante, la sezione Scienze Umane. Ben trovata, Teresa.
Buongiorno.
Benissimo, io inizierei subito a introdurre il motivo per cui siete qua scusate, ho tutto pieno di fogli e devo recuperare, eccoli qua. Allora, assieme alla dottoressa Laura Capuzzo, che appunto, essendo segretario generale di Radici e Futuro, questa associazione di volontariato culturale, avete promosso questo progetto di cui parleremo oggi, perché si è svolto proprio il grosso nucleo del progetto. Il progetto si chiama 1918, la nuova Europa, fine e memoria della Grande Guerra. E proprio il 19 marzo scorso all'Aula Magna del liceo Francesco Petrarca è stato presentato quello che è stato fatto finora. Quindi di che cosa si tratta, dottoressa Capuzzo?
Allora, questo progetto è il quinto che noi come Radice Futuro abbiamo promosso negli anni del centenario. È partito ovviamente con l'inizio dell'anno scolastico, quindi nello scorso settembre, e dopodiché appunto è partito con due momenti clou, che sono stati gli incontri che gli studenti hanno fatto con l'ammiraglio Romano Sauro, che è arrivato a Trieste anche con la sua barca dopo aver fatto un giro di tutta l'Italia in ricordo del nonno Nazario Sauro, e una mostra di fumetti che si è tenuta nell'atrio della Camera di Commercio di Trieste. Questo è successo praticamente tra settembre e dicembre dello scorso anno. Dopodiché le scuole che partecipano a questo progetto sono 8, di cui alcune sono di Trieste, e appunto il liceo Carducci Dante, oltre che il liceo Petrarca e il liceo Oberdan, due medie inferiori che sono la divisione Giulia e la Guido Brunner, e poi abbiamo 3 scuole estere che sono il liceo Kirchengasse di Graz e 2 scuole medie superiori italiane di Croazia, la Dante Alighieri di Pola e la Leonardo da Vinci di Buie. Gli studenti di queste scuole hanno lavorato sui temi che sono stati messi alla base del progetto. Sono temi che rimandano al 1918, quindi alla fine della Grande Guerra, che significa anche Trieste diventa italiana, e alla memoria della Grande Guerra. Ogni scuola ha scelto un suo tema di lavoro e adesso appunto in primavera, quindi col 19 marzo scorso, abbiamo iniziato gli incontri di presentazione dei lavori che ogni scuola ha prodotto con i propri studenti, e stiamo anche svolgendo le escursioni per portare i ragazzi sui luoghi della Grande Guerra praticamente. E tutto questo lavoro chiaramente lo stiamo facendo anche con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Casali, che ci hanno permesso di mettere in piedi tutti i vari appuntamenti e di assolvere i vari impegni in sostanza.
Quindi i ragazzi di 8 scuole hanno lavorato sulle tematiche proposte dal progetto e hanno lavorato. Cosa significa hanno lavorato? Che cosa hanno fatto in concreto? Hanno fatto tematiche diverse, però tutti operavano nello stesso modo?
No, noi abbiamo dato a ogni scuola un tema di lavoro, cioè con le scuole chiaramente si è concordata l'attribuzione a ogni scuola di un tema di lavoro. E poi abbiamo lasciato ampia libertà ovviamente agli insegnanti e agli studenti di svolgere e di sviluppare quel tema secondo i loro obiettivi, i loro programmi scolastici, didattici e quant'altro, e ne sono derivati e ne stanno derivando di conseguenza lavori che possono essere tesine, PowerPoint, video, negli scorsi progetti ci sono stati anche molti fumetti che sono emersi da questi lavori, cioè ogni scuola produce il lavoro secondo criteri e interessi propri ovviamente, però tutto rientra poi e tutto viene poi anche raccolto da noi in un calderone unico, nel senso positivo del termine ovviamente.
Certo. Certo, assolutamente. Professoressa Picanus, ad esempio, lei appunto dice, è docente del liceo Carducci Dante, su che cosa avete fatto voi, con chi ragazzi ha lavorato, qual era il vostro tema?
Io ho lavorato con i ragazzi della quinta, i ragazzi della quinta
D dell'indirizzo scienze umane, sul tema degli scemi di guerra, che sembrava un tema adatto all'indirizzo della scuola perché ci offriva l'opportunità appunto di toccare tematiche vicine alla psicologia e alla psichiatria, che sono oggetto di studio curricolare. E assieme agli altri insegnanti che hanno seguito un po' il progetto, la professoressa Luisa Lozar, che insegna storia, il professor Sergio Campochiaro, che insegna scienze umane, appunto pensavamo di orientare i ragazzi verso un approccio appunto di ricerca effettiva sul campo, e quindi abbiamo favorito la consultazione di fonti sia online sia documentarie, e soprattutto anche di fonti dirette, per cui ci siamo un gruppetto, ecco, non proprio tutti, ci siamo recati all'Archivio di Stato, dove appunto con la collaborazione della dottoressa Cannarella e della dottoressa Colombatti abbiamo potuto visionare alcune cartelle cliniche, dato che nel periodo dal 1919 al 1929 all'ex ospedale psichiatrico di Trieste aveva prestato servizio Edoardo Weiss, che era stato allievo di Freud. E quindi così le studentesse hanno toccato con mano quelli che sono i documenti, qual è il tipo di documento, cioè come si presentano delle fonti documentarie e quali sono poi le elaborazioni che si possono fare, quali dati si possono raccogliere. Ci siamo avvalse anche di bibliografia già esistente, in particolare lo studio della dottoressa Rita Corsa, che proprio ha esaminato le cartelle cliniche di Edoardo Weiss nel periodo in cui ha lavorato a Trieste.
Ecco, Teresa Fornasaro, da quello che ho capito, tu sei una studentessa della professoressa Picamus?
Sì, sono ancora una studentessa.
Benissimo, e quindi hai lavorato su questo tema. Qual è stata la tua esperienza?
Allora, noi a livello di classe abbiamo appunto, come diceva la professoressa Picamus, abbiamo visionato questi documenti. E assieme alla professoressa Lozara abbiamo approfondito delle tematiche come appunto gli scemi di guerra, che è il nostro tema, e anche la modalità anche politica e più psichiatrica, quindi più tecnica, dell'argomento, grazie a dei documenti sul nostro libro di testo. E io personalmente ho lavorato su una tesi di laurea di La Fata, che appunto ha portato in tema degli scemi di guerra nella sua laurea, e abbiamo visionato appunto questo documento molto ricco, e abbiamo insomma selezionato un po' alcune parti e poi abbiamo composto un video, quindi un prodotto video in cui appunto spiegavamo e gli scemi di guerra in una maniera un po' più dinamica, più semplice, ma non sottovalutando un tema, e abbiamo registrato anche delle tracce audio grazie a due nostri compagni di classe, con delle proprio delle citazioni o prese dalle cartelle psichiatriche, sì, delle, appunto delle testimonianze, sia dei medici sia di sondati proprio.
Benissimo, allora questa definizione è un po' forte, scemi di guerra, cioè chi erano e perché vengono definiti così? Chi li ha definiti così?
Riguardava la patologia che si manifestava nei soldati dopo l'esposizione all'esplosione di granate o altri eventi bellici particolarmente traumatici.
Ma da chi erano stati definiti scemi? Perché
era un po' un linguaggio così, una voce popolare, ecco, letteralmente la patologia veniva chiamata shell shocks, ecco, viene dato un nome inglese. E proprio perché non si sapeva bene come trattarli, e quindi si va un po' avanti per tentativi. All'inizio si analizzano i sintomi, tremori, allucinazioni, però poi ci si rende conto che questi stessi sintomi si manifestano anche in persone che non hanno subito esattamente un trauma durante la guerra. E quindi è stato un po' il percorso che si è sviluppato nel corso di tutto il Novecento, anche verificando altri eventi bellici, per cui la nuova definizione dei disturbi psichiatrici parla proprio di disturbi correlati a traumi e agenti stressanti, che riguarda dei sintomi che si possono verificare in conseguenza di traumi che possono avvenire anche in tempi di pace. E quindi il merito di aver dato importanza a questa patologia, come aveva messo in evidenza Freud nel congresso di Budapest del 1918, ha consentito poi di portare avanti gli studi e le terapie fino appunto ai tempi attuali, quindi ecco, creando una continuità, sì, ecco, a partire da quelle prime manifestazioni psichiatriche che si erano manifestate.
Quindi avere la possibilità di entrare dentro la storia di queste persone, mi rivolgo alla studentessa, mm-hmm, Teresa, che cosa ti ha colpito di più quando hai scoperto, stavi scoprendo?
Beh, certamente mi ha colpito come venissero viste queste persone colpite da queste patologie. I soldati molto spesso ricorrevano anche ad amputazioni, cioè se le facevano loro per sottrarsi dal fronte bellico. E anche questo è stato un indizio per i medici, perché pensavano che fosse uno spavento preso in trincea, quindi una cosa costruita, proprio come se loro recitassero. Poi però, approfondendo un tema, guardando anche l'estensione di questi traumi, perché si parla veramente di tantissimi soldati colpiti da questa patologia, si resero conto che era una patologia a tutti gli effetti e non era una cosa simulata, sì, recitata. Quindi sì, mi ha colpito molto questo aspetto, anche perché i video sono veramente forti e si vedono proprio questi tremori, questi traumi, proprio li vedi anche fisicamente, fa molta impressione.
Certo, assolutamente. Allora io chiedo ovviamente ai miei ospiti, che non si muoveranno di qui ma rimarranno con me, di ascoltare assieme a me un altro brano nell'interpretazione di Pino Daniele, autore ed interprete, dall'album Passa Tempo e Che Fa. È un album proprio, è un brano storico bellissimo che si intitola Terra Mia.
Triste come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente buono fa. Si macina la città che è lo poche libertà, che sta terra e sta gente noi giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la panzaga. Terra mia, com'è bella la guardà. Non ne ho vero né sempre stessa, tutti i giorni può cagnà. Oggi è dritta, rimane storta, e che sta vita se ne va. I vecchi vanno rinta chiesa, cavano una patria, e ha paura sta morta, che non ce vola sa. Terra mia, tu si chiede libertà. Terra mia, i mo senta libertà.
Veramente intensa questa interpretazione di Pino Daniele, sì. Allora, noi dovremmo avere tra l'altro adesso in collegamento telefonico da Pola la professoressa di storia della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri, la professoressa Marta Banco Manzini.
Buongiorno a tutti.
Bentrovata.
Sono qua.
Ben trovata. Pola, ex base navale austro-ungarica, avete avuto del materiale su cui lavorare, immagino.
Parecchio, sì, sì, materiale c'è.
Che cosa avete fatto? Qual è stata la sua esperienza con i ragazzi?
Allora, io ho iniziato con la collaborazione del progetto promosso dall'Associazione Radice e Futuro da quest'anno. E abbiamo lavorato ad una ricerca sul tema della memoria, ma non la memoria delle persone, ma la memoria del territorio, ossia i segni del sul territorio lasciati dalla Grande Guerra. E in particolare ci siamo concentrati proprio sulle fortezze austro-ungariche del territorio di Pola. Un progetto in cui si sono inclusi un gruppo di ragazzi, devo dire, volenterosi, curiosi, entusiasti, che attualmente frequentano la seconda classe del liceo generale della nostra scuola e per i quali il tema della Grande Guerra, devo dire, è particolarmente lontano. Loro stanno studiando il Medioevo nel programma scolastico. Eppure alla fine, insomma, della ricerca, questo tema e questo argomento era sicuramente un po' più vicino.
E quali sono stati i feedback che hanno dato i ragazzi? Cioè, che cosa hanno detto dell'esperienza?
Devo dire che per loro è stata un'esperienza molto positiva. Per loro e anche per me erano molto soddisfatti, molto contenti, perché anche per il modo, insomma, il tipo di lavoro, è un lavoro che un lavoro di ricerca, un lavoro su progetto, un lavoro che a loro piace perché è più coinvolgente, li attiva di più, è ovviamente diverso dal metodo di insegnamento che si usano in classe. E pur essendo molto impegnati per conto loro tutte le loro attività, noi abbiamo lavorato in orario extrascolastico, ma devo dire che alla fine erano veramente contenti perché hanno anche imparato molto. Devo dire, qualcuno non sapeva neanche dove fossero esattamente ubicate le fortezze, pur vivendo a Pola, e quindi insomma è stata per loro un'esperienza molto positiva. Devo dire anche con le giornate del 19 marzo, del 20 marzo che abbiamo passato a Trieste, il 19 quando c'era la presentazione dei vari progetti legati proprio al progetto appunto della memoria della Grande Guerra,
sì.
Anche quel lavoro è stato molto interessante, quella giornata molto coinvolgente, in quanto per loro è importante il fatto di poter contribuire, condividere con altri coetanei conoscenze, storie di un territorio, di una cultura che ci accomuna e ci unisce.
Certo, assolutamente. Ed
è stato anche un incontro che li ha anche emozionati per alcuni temi che sono stati affrontati e li ha fatti riflettere sull'importanza della memoria e su tutto ciò che la guerra, la Grande Guerra, ma in generale una guerra comporta, ossia un fallimento, insomma, per l'umanità, no?
Ecco, l'esperienza con i ragazzi, l'esperienza con i ragazzi che lei ha fatto, e voi siete proprio andati nelle fortezze, quindi?
Sì, noi abbiamo fatto, inizialmente abbiamo cominciato con un'attività di ricerca nelle biblioteche, un'attività bibliografica, e poi siamo andati proprio sul campo, abbiamo visitato alcune fortezze, quelle più accessibili, e quindi abbiamo visitato la fortezza di Verdella, di Fort Bourguignon, che chiudevano insomma il golfo dalla parte meridionale, il golfo di Pola, e poi abbiamo visitato le fortezze di Monte Grosso, Punta Cristo, che invece si trovano nella parte settentrionale di Pola, nella zona di Stignano, e alcune altre che sono, diciamo, quasi mimetizzate nel tessuto urbano, come quella di San Michele, inglobata nel complesso ospedaliero, o quella di Monvidal.
Può fare un esempio di che cosa avete raccolto?
Noi abbiamo essenzialmente filmato, fotografato, soprattutto la parte esterna, ovviamente delle fortezze, disegnato, e quindi poi abbiamo raccolto questo materiale in un filmato, in un breve filmato che loro hanno montato e che fa conoscere appunto, ecco, queste fortezze che abbiamo visitato.
Benissimo, grazie professoressa Marta Banco, grazie mille della sua esperienza.
Grazie a voi.
Grazie
a voi. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio. Allora, professoressa Evelina Batageli, il suo ruolo era quello di tutor esterno?
Sì, in un'esperienza di alternanza scuola-lavoro che da Liceo Futuro ha organizzato con una classe dei ragazzi del Liceo Petrarca, una terza L del Liceo Linguistico. Un'esperienza interessantissima, anche se i ragazzi di terza di solito studiano il Medioevo, il Rinascimento, no? In ottobre invece si sono immersi nella cultura della Grande Guerra, ma soprattutto hanno avuto l'esperienza, la possibilità di lavorare su documenti originali della Grande Guerra, cioè tre diari della Grande Guerra.
Ma come li avete reperiti? Come
questo è merito di Laura Capuzzo, che negli anni ha raccolto tutte le offerte che le venivano da varie parti, e in effetti così, grazie alla generosità, alla disponibilità poi dei nipoti di questi combattenti della Grande Guerra, abbiamo avuto veramente una trilogia eccezionale, perché un diario, quello di Umberto Ademollo, nonno dell'omonimo Umberto Ademollo, un 19enne ufficiale di Accademia Piemontese, combatte nell'esercito italiano e scrive un diario. Poi un diario di Giorgio Nicolic, il nonno della Nora Matievic, che ci ha cortesemente prestato questo suo diario, e invece triestino ma di famiglia redentista, studente di medicina a Firenze, che quindi nel 15 entra nell'esercito italiano. E poi invece un diario del nonno Andrea Vesnaver, nonno di Claudio Frontali, che istriano di Gomilla, diciamo vicino a Buie, ecco, che poi da giovane si trasferisce a Trieste, lavora in cantiere a Trieste, che è 24 luglio del 1914 parte naturalmente reclutato nel 97esimo reggimento austro-ungarico, ovviamente. E così i ragazzi hanno potuto conoscere la Grande Guerra, soprattutto oltre a visite, archivi, specialisti, visite di musei e così via, soprattutto attraverso questi diari, cioè immergersi nella storia individuale della Grande Guerra. E così, ad esempio, Umberto Ademollo ci racconta di due settimane del 1917 in cui si trova coinvolto nella ritirata di Caporetto. E quindi capire cosa significa una ritirata per un esercito e per i civili e per gli animali che sono coinvolti in questo è stato estremamente interessante.
Ma come raccontano? Mettono i dettagli, raccontano il loro sentire?
Sì. In realtà tutti all'inizio cominciano con annotazioni più semplici, poi via via evidentemente emerge questa necessità di raccontare. Quello che è molto bello è che i due ufficiali, diciamo, dell'esercito italiano, scrivono in un italiano assolutamente bello, perfetto, corretto. Il nostro Andrea Vesnaver, che è contadino e poi operaio, scrive con una bellissima grafia a matita, bisogna dire che è veramente una calligrafia, scrive però in un dialetto che non è stato facile poi per i ragazzi da decifrare, cioè richiedeva proprio un atteggiamento un po' filologico, no? Questo. E lui invece ci racconta di tutta la guerra, quindi dal primo giorno della guerra austro-ungarica fino a quando nell'agosto del 16 in Galizia, dopo aver percorso Balcani, Montenegro, Serbia, Slavonia, Trentino e così via, poi in Galizia viene fatto prigioniero assieme agli altri nell'agosto del 16 e poi c'è la prigionia in Russia fino quindi alla fine della guerra quando torna. E quello che è stato molto bello è stato poter vedere questi tre diari assieme, che da tre punti di vista che possono essere diversi, con modalità di narrazione diversa, ma raccontano
la verità,
tutti la stessa cosa, e cioè che la guerra è una cosa terribile, che si soffre il freddo, la fame, le malattie, l'aspirazione alla pace da parte di tutti, soprattutto di chi ha vissuto la guerra poi più a lungo, perché poi qualcuno di questi è stato ferito e poi è tornato a casa, eccetera. E il desiderio di pace sicuramente, e anche i dubbi che emergono sulla guerra, sul senso di una guerra. Ecco, questa è stata una lezione di vita. I ragazzi hanno imparato tantissime cose concrete e di metodo, ma hanno anche soprattutto concluso questo, hanno colto il senso di questi messaggi che uscivano dai diari.
È un'esperienza veramente forte avere nelle mani una testimonianza di questo tipo, un documento così. Sì, tra l'altro lei, professoressa Battageli, diceva che Laura ha ricevuto diverse offerte, cioè nel senso che conosceva le persone che avevano, le hanno detto: io ho a casa un diario.
Sì, beh, è successo nell'arco di questi anni, cioè noi stiamo parlando dal 2013 in poi. Noi abbiamo fatto questi progetti, chiaramente attorno a noi giravano poi delle persone interessate a questi argomenti o hanno addirittura partecipato a eventi nostri, e capitava quindi, chiacchierando, che emergesse il fatto che loro, non so, qualcuno diceva: ma io veramente ho a casa il diario di mio nonno che ha combattuto nella Grande Guerra e mi piacerebbe farlo conoscere, cioè non tenerlo chiuso in un baule in soffitta, eccetera. Questo è successo appunto in tre casi, nella fattispecie, e poi anche ci sono stati altri casi, ma poi appunto abbiamo perso magari i contatti. E in questo progetto di quest'anno si è presentata l'occasione di unirli questi diari per dar motivo appunto di lavorare ai ragazzi proprio sui materiali veri, e quindi abbiamo approfittato di questa circostanza e li abbiamo messi a disposizione, con il consenso appunto dei nipoti dei ragazzi del Petrarca, che appunto hanno fatto il lavoro che hanno fatto.
Ecco, alla studentessa Teresa Fornasaro io chiedo: come hai collegato questa tua esperienza, entrando proprio dentro nel vivo del passato, di un passato così forte, così importante, con l'attualità dei giorni nostri?
Allora, in un primo momento sicuramente l'ho ricollegata ad una gita assieme al mio gruppo scout quest'estate sul Monte Grappa, che nella zona di Bassano del Grappa, e ancora tutt'oggi sul monte si vedono le trincee e anche, insomma, i buchi delle bombe che sono cadute, quindi è un monte da visitare sicuramente. E poi mi sono resa conto che questa patologia dello stress post-traumatico da bombardamento o da combattimento lo si ritrova anche nei giorni nostri, e molto spesso si parla più della zona dell'America, quindi anche la guerra del Vietnam, si parla molto di più per una questione americana. In particolare un collegamento che mi balza negli occhi è quello di NCIS, che è una serie TV poliziesca d'azione, e molte puntate appunto parlano di questi soldati che tornati a casa e soffrono di questa patologia. Quindi a tutt'oggi i soldati possono riscontrare questa patologia, quindi non è una cosa vecchia degli anni 20 della prima guerra mondiale, ma è ancora vicina a noi, perché la guerra purtroppo è ancora in atto nel nostro mondo, quindi se non ci fosse la guerra probabilmente non ci sarebbe questa patologia.
Certo, professoressa Picamo, voleva aggiungere qualcosa?
No, confermare appunto questa valenza della ricerca anche per quanto riguarda situazioni che si possono verificare anche fuori dalla guerra, no? Proprio nell'esposizione, certo, a momenti traumatici, e quindi anche la porta della psicanalisi è stato determinante, no? Perché proprio l'applicazione della psicanalisi a questo tipo di patologie è iniziato proprio in relazione a questi shell shocks.
Certo. Dottoressa Capuzzo, questo è stato uno degli obiettivi del progetto?
Sì, tutti i temi che noi abbiamo inserito nel progetto come temi di lavoro per le scuole, li abbiamo scelti per il loro interesse intrinseco, indubbiamente, ma anche per l'originalità di certi temi, cioè abbiamo preferito temi comunque che fossero meno noti, meno conosciuti dai ragazzi, cioè non si parla nei nostri progetti soltanto di guerra, di battaglie, di generali e quant'altro, ma si cerca di guardare aspetti che di solito non si trovano nei programmi scolastici o nei libri di scuola, per capirsi. E nel fare questo abbiamo anche avuto due obiettivi. Uno, quello dell'aggancio con l'attualità, proprio, e qui mi rifaccio al discorso che ha appena fatto Teresa, proprio perché il discorso della Grande Guerra ha degli spunti, dei temi, delle circostanze che possono indurre i ragazzi a riflettere sull'attualità, sull'oggi, su quello che sta accadendo oggi, perché appunto il tema della grande della guerra non è purtroppo concluso. E l'altro obiettivo che ci siamo posti nello scegliere questi temi è l'aggancio del tema al territorio, cioè studiare in particolare quello che è successo in questo nostro territorio. Quando parlo del nostro territorio intendo ovviamente la regione Friuli Venezia Giulia, ma anche l'Austria, la Slovenia, la Croazia, cioè territori vicini. Faccio solo un velocissimo esempio. La scuola di Graz, il liceo di Graz, si occupa della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, perché siamo nel 18 e quindi c'è la dissoluzione dell'impero austro-ungarico, ma questo significa anche la fine del dominio asburgico a Trieste, quindi un'altra scuola si occupa, ha studiato questo aspetto. E la fine dell'impero asburgico a Trieste significa l'arrivo del cacciatorpediniere Audace, Trieste diventa italiana, ecco un altro tema. E ancora, se vogliamo, la toponomastica di Trieste con l'arrivo dell'Italia cambia radicalmente, perché Piazza Grande diventa Piazza Unità, il Molo Audace non è più il Molo San Carlo, e quindi ecco come il tema della Grande Guerra, nella sua accezione ampia, può essere calato in aspetti che sono più vicini alla realtà dei ragazzi e quindi forse possono toccarli in maniera più significativa.
Ecco, incredibilmente siamo arrivati alla fine del programma, perché è veramente ricco oggi, come sempre tra l'altro, e per cui io continuerei a chiedere alla dottoressa Laura Capuzzo di ricordare i due appuntamenti. Ci sarà quindi un'altra presentazione del progetto?
Ci sarà una seconda presentazione al Liceo Dante il 16 aprile, dove ci saranno le altre scuole appunto che presenteranno i loro lavori, e poi chiuderemo il progetto il 22 maggio con un viaggio a Roma, dove andremo in visita al Quirinale e renderemo omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria. Questo proprio per chiudere il progetto, ma chiudere anche il centenario con un evento significativo, visto che la salma del Milite Ignoto era partita da Aquileia.
Benissimo, ecco, ricordiamo il 16 aprile l'altra presentazione del Liceo Dante a Trieste.
A Trieste. Sì.
Benissimo, e quindi per chiudere chiedo ancora a Teresa un'ultima battuta, un desiderio per te, per il tuo futuro.
Oddio,
inaspettata questa domanda.
Sì,
in base anche a quello che hai imparato da questa esperienza.
Sì, mi piacerebbe sicuramente portare un po' in giro, diciamo, questo tema, perché penso che sia un tema assolutamente attuale. Non è un tema che si limita alla Grande Guerra. E quindi sì, mi piacerebbe molto portarlo avanti, e anche ricollegando, come diceva la prof Picamus, al curriculum di studi della mia scuola.
Sai già che cosa farai dopo?
Io sì, ho un po' di idee, però niente di concreto.
Non hai deciso ancora.
Sicuramente qualcosa di umanistico, formativo, così, però attualmente tante idee, ma poco concrete.
Ti dedichi adesso alla maturità?
Sì.
Benissimo, grazie davvero a tutti di essere intervenuti, grazie alla professoressa Evelina Battageli.
Grazie a voi.
Grazie alla professoressa Daniela Picamus.
Grazie
Teresa Fornasaro.
Grazie mille a voi.
E grazie alla dottoressa Laura Capuzzo.
Grazie, grazie alla RAI e a Sconfinamenti, in particolare con il suo curatore Massimo Gobessi, che ci segue in questi progetti lunghi sulla Grande Guerra.
Che sorride dietro il vetro, contento. Bene, io saluto i nostri ascoltatori, oggi è venerdì e come sempre io vi do l'appuntamento a lunedì, con me invece no, perché io ho finito per il momento, per cui ci sarà un prossimo, un arrivederci da parte mia. Per tutti quanti gli ascoltatori, però ovviamente Sconfinamenti continua domani e dopodomani con Massimo Gobessi e lunedì riprenderà con Graziano D'Andrea. Vi ricordo il podcast da ascoltare, da scaricare dal sito sedefvg.rai.it, ovunque voi siate ascoltateci in streaming. E concludiamo con un brano, una pietra miliare di Pino Daniele, sempre da questo album dedicato ai primi anni, Passa o tempo e che fa, e il brano si intitola Napoli.
Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciolta. Napoli è una camminata, rinte vica mezza lata. Napoli è tutto un sogno, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli mille colore,
mille paure,
Napoli non solo amare,
Napoli adori mare,
Napoli una carta sporca,
e nessuno sa importa,
Napoli una camminata, Napoli è tutto un sogno,
e a sabato tutto muta,
Napoli, mi love.